buona giornata a tutti. Potete facilmente immaginare come non incrociare il vostro sguardo, non avervi davanti, possa in certo qual modo rallentare, anche impoverire, la comunicazione. Dobbiamo tuttavia essere grati a queste possibilità che la tecnologia ci offre per stabilire relazioni anche a largo raggio e naturalmente anche essere grati a chi, come Alessandro, ci sta rendendo il suo servizio affinché possiamo oggi incontrarci nella luce e nella gioia del Signore. L'anno della misericordia si avvicina e Papa Francesco a più riprese ne ha parlato. Delle molte frasi, dei molti chiarimenti, delle molte luci che Papa Francesco ha dato su questo evento spirituale, ne ho scelte tre che guideranno la nostra riflessione oggi. La prima, nella lettera Misericordiae Vultus, che è un po' il documento guida dell'anno della misericordia, Papa Francesco esprime un augurio e al tempo stesso anche un piccolo timore. L'augurio che l'anno della misericordia possa condurre a essere sorpresi dalla misericordia, possa essere un ulteriore incontro con quello che Papa Francesco spesso definisce il Dio delle sorprese. Il timore qual è? Che questo anno possa restare un evento isolato, intenso durante la sua durata, ma circoscritto e distaccato dal resto della nostra vita. E allora Papa Francesco, insieme all'invito, all'augurio, sia un anno in cui ci lasciamo sorprendere dalla misericordia di Dio, aggiunge, e che la misericordia di Dio possa diventare non uno, ma lo stile della nostra vita cristiana. Il cristiano è un perennemente sorpreso dalla misericordia. Ma per essere sorpresi dalla misericordia occorre una virtù, alla quale noi non associamo quasi mai la sorpresa, anche se è proprio la sorpresa il suo primo effetto. Questa virtù, questa disposizione del cuore è l'umiltà. Certo, l'umiltà. Perché essere umili significa concedere a Dio di sorprenderci con la sua fantasia e con la sua grazia. Essere umili significa, quando c'è Dio di mezzo, non dire mai una parola su di Lui senza prima avere offerto a Lui di dirci la sua parola, di parlarci di sé. Ecco perché l'umiltà si sposa sempre con l'ascolto. Umiltà, ascolto e sorpresa. L'altra parola che Papa Francesco oggi ci rivolge è, dopo il Dio delle sorprese, anno in cui siamo sorpresi dalla misericordia, una frase che lui desume da Sant'Agostino. Sant'Agostino dice: Dio ce la fa meglio a trattenere la sua ira che non la sua misericordia. Come dire, se si tratta di contenersi nello sdegno, Dio ce la fa, ma quando si tratta di effondere, di donare misericordia, Dio non ce la fa più. E aggiunge Papa Francesco, perché la misericordia nel cuore di Dio non è qualcosa di cerebrale, di concettuale, ma di viscerale. gli nasce dall'interno. Allora, in questo anno della misericordia, noi scopriamo, se mai questa scoperta non l'avessimo fatta, che abbiamo una chiave con cui aprire infallibilmente il cuore misericordioso, l'abbraccio di Dio, il desiderio che Lui ha che noi stiamo bene, perché questa è prima di tutto la misericordia. E questa chiave è non avere paura di gridare a Lui la propria debolezza. Anzi, se ricordiamo il celebre capitolo di Luca 15, il padre con i due figli, vedremo che arrivare nell'abbraccio di Dio, arrivare a Lui stracciati, non bene odoranti, poiché pascolare, custodire i porci, litigare con loro per avere qualche carrube non consente di avere vestiti profumati, ebbene c'è una falsa virtù che disgusta Dio ed è quella dei farisei, che credono di essere belli perché possono offrire a Dio la bellezza che loro stessi hanno prodotto, e c'è una reale debolezza che attira, anzi squarcia il cuore di Dio, come è accaduto nella suprema misericordia del crocifisso, perché quel cuore squarciato dalla lancia che butta fuori sangue e acqua è il cuore di un Dio misericordioso che non ha badato a spese purché noi potessimo entrare e anche restare dentro la sua gioia. Ma per capire la bellezza della misericordia è necessario considerare un aspetto di Dio che purtroppo non è dei più frequenti, anche se nelle scritture è uno dei più importanti. Dio non è solo il giudice, e chi affronta la misericordia solo avendo un'immagine umana, molto umana, di Dio come giudice, arriva a delle domande, a delle contrapposizioni quasi insolubili. Dio è lo sposo innamorato, al punto tale che Lui stesso dice: «E come non potevo non amarti, Israele? E come potevo non cercarti più? Anche se tu ti sei allontanata da me, come potevo io vivere senza di te?» Scorriamo le pagine di Geremia, scorriamo le pagine di Osea, di altri profeti, troveremo sempre uno sposo innamorato che si confessa, che dichiara: quando penso alla mia sposa, a ciascuno di noi, io non ce la faccio a stare senza di lei. Allora, mentre Papa Francesco ci invita a tornare contemplativi, altra qualità che ci prepara alle sorprese di Dio e ci permette di goderne, ci invita anche a considerare questo. La misericordia non è prima di tutto quella che noi chiediamo. La misericordia è prima di tutto il cuore innamorato di Dio stesso. E quando noi vogliamo ottenere qualcosa da Lui, non dobbiamo far altro che, come ci insegnano a fare i salmi, i libri sapienziali, i personaggi umili del Nuovo Testamento: Gesù, abbi misericordia di me. Provocare Dio sul fatto che è innamorato e dunque misericordioso è una garanzia di ottenere ciò che chiediamo. Terza e ultima proposta, naturalmente fra le tante, di Papa Francesco, è una frase molto importante sulla quale vorrei proporvi la riflessione di oggi. Papa Francesco afferma che la misericordia più difficile da praticare è quella dell'accoglienza della misericordia da parte di Dio. Come dire, in altre parole, è più facile, almeno così pensiamo, essere misericordiosi verso un altro. Come è difficile accettare per noi la misericordia gratuita. Per questo è sempre una sorpresa, per questo è sempre sorprendente, la misericordia gratuita di Dio. Allora ecco, il perdono più difficile da esercitare non è quello che noi diamo agli altri, ma è quello che noi possiamo ricevere per noi stessi. E qui entro già nel tema di oggi. Poiché avremo certamente qualcuno a cui perdonare, qualche offesa da guarire, qualche ferita da rimarginare, e ci chiediamo come è possibile offrire misericordia, la risposta del Signore, prima ancora di Papa Francesco, è una sola. Tu sarai misericordioso nella misura in cui saprai accogliere per te la misericordia. Paradossalmente, quando si tratta della misericordia, ma anche di tutti i doni di Dio, è più importante essere passivi, accoglienti, che non attivi e programmatori. Anche perché il perdono che io darò, la misericordia che io offrirò, è conseguenza della misericordia alla quale non avrò chiuso le porte del mio cuore. Il brano che ho scelto oggi comincia con una domanda, la domanda di Pietro: quante volte sarò misericordioso? Fino a 70 volte 7? Gesù gli risponde dicendo: non fare più dei calcoli, non tenere la tabella, il pallottoliere delle misericordie, dei perdoni donati. Tu dovrai perdonare come perdona Dio, perché 70 volte 7 vuol dire l'infinito. Ad una domanda Gesù risponde, a ben guardare, con una provocazione. Com'è possibile che un uomo riesca ad essere misericordioso così come è misericordioso Dio? Ma Gesù non aspetta la reazione di Pietro. Gli spiega come sia possibile raccontando la parabola che ci è stata appena letta. L'idea fondamentale che Gesù vuole comunicare è proprio questa. Nulla è impossibile a Dio, ma Dio ha bisogno di una collaborazione, e la collaborazione con Dio ha sempre e solo un nome: accoglienza, cioè umiltà, disponibilità a lasciarsi conquistare dal suo dono. Per ragioni anche di migliore memorizzazione e anche per facilitare un eventuale vostro lavoro personale, riconosciamo in questa parabola tre scene. La prima si svolge nel palazzo del re, la seconda si svolge sulla strada, la terza di nuovo nel palazzo del re. Ma quante cose sono cambiate rispetto alla prima. Guardiamo innanzitutto chi è questo servo. Questo servo è un debitore, ma ci chiediamo: come è possibile che un uomo abbia potuto contrarre con il suo signore un debito così ingente? Per avere un'idea di che cosa siano 10.000 talenti, dobbiamo immaginare, questo è un calcolo simpatico ma realistico, che è stato fatto, 35 camion a rimorchio carichi ciascuno di 20 tonnellate di lingotti d'oro. Di fronte a un debito così immane, la prima domanda non è solo: ma come ha fatto un uomo a fare un debito così grande? È anche un'altra: ma chi è stato quel sovrano che gli ha concesso un credito così illimitato? Noi, se uno, dopo avergli svolto un prestito, non ci restituisce, lo faremo una seconda, una terza, difficilmente continueremo a prestare a chi non restituisce. Beh, già in questa prima provocazione, Luca ha voluto dire una cosa: quando si tratta di donare, Dio abolisce la calcolatrice. Quando si tratta di donare, Dio dona tutto se stesso. Quel debito di 10.000 talenti vuol dire: non sono state le forze umane che hanno strappato a Dio questa cifra, è stato Dio che, divesi in misericordia, ricco di misericordia, continuamente ha continuato a dare, a donare, anche quando probabilmente in gratitudine, debolezza, inadempienza, inaffidabilità erano le caratteristiche del suo interlocutore. Chi è ora ancora questo servo? Ma questo servo è un illuso, noi diremmo anche un irrazionale. Come è pensabile che, ottenendo anche una dilazione dal carcere, possa mettere insieme nella sua condizione di servo, che non gli faceva certo guadagnare oro a palate, possa attingere, rimettere insieme la somma da restituire? Quindi, oltre a quello che è il debito grande, quest'uomo dimostra anche di essere profondamente irrealistico. Pretende di restituire il debito. Inoltre, ultimo tratto di questo uomo, e questo è molto importante, che fosse venduto lui, sua moglie, i suoi figli. Quando la nostra vita è aggredita dal debito, e poi vedremo che cos'è questo debito, non solo noi non viviamo bene, non siamo riconciliati con noi stessi, ma la nostra insoddisfazione, quella pesantezza che ci opprime, quella mancanza di gioia coinvolge e travolge anche gli affetti più cari. E Matteo ci sta dicendo: guarda, dalla tua relazione con Dio, dalla tua accoglienza della misericordia, dipende la qualità di tutte le altre relazioni. Se sei misericordioso, sei un liberato che diventa un liberante. Sei un misericordiato, orribile italiano, ma Papa Francesco lo usa, sei un misericordiato che diventerà un misericordiante, ma se tu non accoglierai la misericordia di Dio, per te la vita diventerà prima o poi un carcere, una insoddisfazione, qualcosa di soffocante e di angosciante. Perché questo non accada, Gesù racconta questa parabola che è uno spaccato del cuore del Padre. Qual è la reazione di questo Signore nei confronti del servo? È una reazione che si addice a qualunque tipo di persona, tranne al Signore e al creditore. Ma qui c'è un verbo molto importante, e non vogliamo, ecco, dimenticare che stiamo facendo una meditazione e non una lezione di esegesi. Però questo verbo compare solo 3 volte in tutto il Nuovo Testamento. Una è qui. Un'altra è a proposito del buon samaritano, un'altra ancora in Luca 15, quando il padre, vistolo venire, ebbe un aggrovigliarsi delle sue viscere. Questo verbo, splanchnizeis, vuol proprio dire le viscere, che in un momento di gioia intensissima, di emozione grande, si aggrovigliano, ma non si aggrovigliano per una patologia, si aggrovigliano per dire: quando può usare misericordia, tutto l'essere di Dio ha un fremito, tutto l'essere di Dio è coinvolto, tutto l'essere di Dio gioisce del fatto che la sua creatura, misera e debole, ma a lui tanto preziosa, è ritornata. Non solo, ma è un verbo medico, e alcune ricerche hanno mostrato che questo verbo, tradotto si commosse, è ben più profondo, è anche un verbo che appartiene al genere medico, e in modo particolare, se così posso dire, della ginecologia. È il verbo che esprime il contrarsi dell'utero nel momento in cui la madre dà alla luce il bambino. Perché Luca, la leggenda tramanda che Luca fosse medico, e ora Matteo lo hanno usato? Ma proprio per dirci questo. Quando Dio perdona, quando Dio offre misericordia, Dio genera, Dio partorisce. Ogni misericordia che fa rialzare, che fa rigenerare, conferma e illumina il mistero della creazione. Ecco allora perché giustamente Sant'Agostino diceva: Dio fa meno fatica a contenere la sua ira che non la sua misericordia. Per questo motivo, che Dio, quando si tratta di amare, partecipa con tutto se stesso. Vedere il bisogno e pensare l'intervento, in Dio sono tutt'uno. Ecco che cos'è la misericordia di Dio. Commuoversi davanti ai bisogni di una creatura creata per la soddisfazione, ma che in genere, con il peccato, che è sempre e prima di tutto una mancanza di ascolto e di fiducia, si condanna alla miseria e all'infelicità. Allora qui la prima scena si conclude. Attenzione però. Quell'uomo fu presentato da servo e quindi compare davanti al Signore convinto di avere davanti l'immagine di un signore, di un sovrano. In realtà scopre che c'è un padre. Entrato come servo, viene generato come figlio. Ecco la conclusione di questa prima scena. C'è una conversione da fare per essere gioiosi, per essere sorpresi, per sentire realmente anche noi, visceralmente, la misericordia di Dio. Ed è quella: pensare sempre la sua signoria come una signoria di paternità. Sembra quasi che Matteo ci dica: o Dio lo vedete come padre e tutto si trasfigura. Ma qualunque idea di Dio che non sia quella di un padre vi farà sempre e solo sentire dei servi. Se siete servi che crederanno di farcela, come questo che dice ti ridarò tutto, si illudono. Se siamo servi che non ce la fanno, la prospettiva è il carcere, cioè l'infelicità. E allora qui vengono in mente le parole di Gesù, che riassumono, sapete, la misericordia di Dio. Non vi chiamo servi, vi chiamo amici, cioè oggetto della misericordia. Passiamo ora alla seconda scena. Non avviene nel palazzo. Palazzo, potremmo dire, era una sala parto. Entra un servo, esce un figlio. In questa seconda scena si svolge sulla strada, dove ci sono due servi. Faccio una domanda che non è retorica. Chi, condannato al carcere, condannato a vedere venduti i suoi affetti più cari, condannato a finire i propri giorni nella solitudine e nella sofferenza, al di là di ogni logica di giustizia, vede immediatamente affermarsi la misericordia, inattesa, insospettata, tra virgolette, irrazionale, del Signore, non uscirebbe da quel palazzo urlando, correndo, ubriaco di gioia. questo è un effetto della misericordia, di ubriacare di gioia. Chi non uscirebbe volendo riabbracciare il mondo, sentendosi riconciliato con tutti, perché? Perché è tornato a vivere. Niente di tutto questo. Incontra un servo e si ricorda ancora che gli doveva pochi denari. Ecco, se prima c'entravano i camion a rimorco pieni di lingotti, adesso il calcolo è facile, sono 25 euro di oggi. Allora, se esce e non c'è traccia del dono ricevuto, cosa vuol dire? Vuol dire che quel servo non ha accettato la misericordia. Vedete, non c'è una legge, questo lo capiamo, che dica io ho un credito con Tizio di 10 euro. A me, un mio creditore col quale avevo un debito ingente, 1000 euro, se questo mio creditore che è buono me lo condona, non c'è una legge che dice se te l'è stato condonato allora tu perdi il diritto al tuo credito. Quindi non si tratta di legge, non siamo dentro l'economia della legge. Non c'è la legge a dirti se qualcuno è stato buono con te, tu devi essere buono con lui. Non c'è la legge che lo dice. Essere buoni con gli altri, ci vuol dire Matteo, è possibile non perché c'è una legge che te lo dice, ma perché c'è un DNA che ti ha generato, che è il battesimo, dove tu hai ricevuto il DNA di Dio. E allora, se sei stato generato nel DNA di un Dio misericordioso, tu non puoi non essere un figlio misericordioso. E che cosa capita? Guardate il primo effetto del rifiuto della misericordia. Lo prendeva per la gola, lo soffocava. Persone che non sanno essere perdonate, persone che non sono capaci, attraverso il perdono ricevuto, di perdonare se stesse, non sono neanche capaci di perdonare le altre. Allora capiamolo bene, Matteo, in questa seconda scena. Non significa, che sarebbe poi estraneo al Vangelo, insegnarci la morale: siccome qualcuno è stato buono con te, tu devi essere buono con lui. Come i genitori con noi, probabilmente, quando eravamo piccoli. Papà, mamma, voglio un gioco. Va bene, ecco, ma fa giocare anche il tuo fratellino e la tua sorellina. E invece non l'abbiamo fatto. E allora arrivano papà e mamma. Siccome tu non hai fatto giocare, adesso mi ridai il gioco. Non è questo che Matteo vuole insegnarci. Vuol dire un'altra cosa. C'è solo un modo per fare opere di misericordia. Non la legge, non la sapienza umana, non le convenienze umane. C'è solo un modo per diventare misericordiosi: lasciarsi abbracciare e sciogliere nella misericordia di Dio. Ma è proprio questo quello che non è avvenuto nella prima scena del palazzo. Ed ecco la lezione. Nei tuoi rapporti con gli altri si vede il bene che vuoi a te stesso. Le durezze che tu imponi agli altri sono prima di tutto durezze che tu imponi a te stesso. E qual è la più grande durezza, la più grande cattiveria che tu potresti usare nei confronti di te? Non accogliere la misericordia che ti trasforma, non accogliere la misericordia che ti rigenera. Era stato portato in quel palazzo da servo, voleva essere stato partorito come figlio, ha rifiutato la misericordia, il perdono, la filialità, ed è rimasto quello che era, un servo gretto, un servo che nei confronti dei suoi simili dimostra quella miseria e quella povertà da cui il padre, dentro il palazzo, aveva cercato invano di liberarlo, fino a sconvolgerlo con una misericordia senza limiti. Ci avviamo ora alla conclusione con la terza scena. Guardate come Matteo ha costruito. Ritorniamo nel palazzo, i personaggi sono sempre i medesimi, il sovrano e il servo, eppure l'orizzonte è radicalmente cambiato. Ditemi una cosa, pensate veramente che questo Signore sia così volubile? Pensate veramente che nell'arco di pochi minuti possa accadere la trasformazione da una misericordia infinita ad una fiscalità impietosa, gettatelo fino a quando non avrà pagato l'ultimo spiccio e ordinò che fosse venduto lui e tutto? Cioè Dio è così emotivo, emozionale, passionale, dal massimo della misericordia al massimo della severità? No! Nella terza scena si vede chiaramente che cosa diventa prima o poi Dio il Padre per coloro che in Lui vedono soltanto un gran ragioniere e non invece il Padre che rigenera, il Padre che perdona, l'innamorato che rincorre, perché una definizione di misericordia è il Dio che rincorre, è sempre Papa Francesco a presentarcela e a offrircela. Ecco, in questa terza scena noi vediamo come vede Dio colui che pretende di guardarlo senza la misericordia, un padrone severo che ordina, che allontana, che condanna, che imprigiona. Dio è il contrario. Allora, in questa parabola, ritornando alle nostre tre premesse, come facciamo a lasciarci sorprendere da Dio? Lasciamo che Lui ci sconvolga con la sua misericordia. E non diciamo mai, ah, ma fare di Dio misericordioso significa fare di Lui un debole, uno a cui è indifferente, uno dove si può fare tutto il male del mondo, poi arriva Lui con un timbro, misericordia, tutto è annullato. Assolutamente no. Qui sarebbe troppo lungo farlo, ma prendete l'episodio di Zaccheo, che ottiene misericordia. Qual è la prima reazione di un Matteo pieno di misericordia? È lui stesso a prendere una decisione di giustizia e di riparazione. No, Gesù non gliel'ha chiesto, restituisci. È lui che immediatamente, spontaneamente dice, beh, allora io restituisco, e se a qualcuno ho rubato, darò quattro volte di più. Vedete? Il servo, il ragioniere, il pubblicano, il calcolatore, che non è più sottomesso all'economia della legge, ma gravido di misericordia, ha cominciato a comportarsi anche lui come colui che lo ha rigenerato. Devi tanto, beh, ti do di più, non perché la legge lo prescrive, ma perché è una mia esigenza, un'esigenza dell'amore, arricchirti della ricchezza che io ho ricevuto. Allora, in conclusione, qual è la vera conversione? Qual è la vera opera di misericordia spirituale che diventa anche corporale, perché un perdono ha degli effetti anche sul benessere di tutto il nostro essere, di tutta la nostra persona? Qual è la vera operazione da fare? La più difficile. La più difficile, essere contemplativi dell'amore di Dio, essere contemplativi della misericordia. Perché se è vero che Papa Francesco raccomanda alla Chiesa di essere una Chiesa in uscita, un faro e un ospedale da campo, è non meno frequente la raccomandazione a tutti noi a ritornare dei contemplativi, dove essere contemplativo vuol dire non voglio più parlare di te, o Signore, sii tu a parlarmi di te stesso. Tradotto in termini di misericordia, l'operazione più radicale e anche più difficile è sapersi perdonati. perché, anche se non lo vogliamo ammettere, perfino i nostri peccati delle volte diventano quel tesoro a cui siamo talmente aggrappati che credere che ci sia un padre che ti dice: li prendo io, li annullo e ti trasformo e ti rigenero, trova spesso la nostra diffidenza e la nostra obiezione: ma così è troppo facile, Signore. Essere perdonati è la condizione di poter perdonare. E in considerazione di questo, da ultimo proprio, nel palazzo domina la misericordia donata, la strada. La strada è l'immagine della Chiesa, la strada è l'immagine della vita, la strada è l'immagine del tempo. Nel tempo, nella Chiesa, nella vita, tu porterai il dono ricevuto. Se non hai quel dono, perché ti sei rifiutato di riceverlo, tu, nella Chiesa, nella vita, nella strada, porterai solo le tue miserie, che sono di divisione, che sono soffocanti, che sono di prigione. Ma soprattutto, quando farai del male a un tuo fratello, ricordati, la vittima di quel male che fai, prima di tutto, non è lui, ma sei tu, che la misericordia l'hai rifiutata. Mentre allora ancora ringrazio Alessandro di questo prezioso servizio, auguro a tutti voi un buon anno della misericordia e, poiché non manca molto, nel caso non ci vedessimo prima di allora, anche un buon Natale di rinascita e di rigenerazione.